E dopo questa pausa musicale torniamo sempre qui all'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta. Parliamo invece, proprio per la parte culturale musicale, di un disco che è uscito venerdì 24 luglio in formato digitale ma anche in vinile, ovvero l'ottavo re From 90s Archives di Tommaso Zanello, a.k.a. Piotta, con, lo dice già il titolo, insomma, brani inediti che è andato a recuperare, a rimasterizzare direttamente dagli anni 90. E per parlare un po' del suono che si può trovare all'interno di questa ultima opera, anche delle collaborazioni di allora, insomma, e com'era anche un po' il clima del rap romano e italiano anni 90, abbiamo invitato qui ai microfoni di Radio Città Aperta proprio Piotta. Ciao e benvenuto a Radio Città Aperta.
Ciao, grazie, come stai? Come state?
Bene, bene, fa caldo, fa caldo, però è insomma un, come dire, un ci sprona ancora di più a ballare, almeno ognuno per conto suo, perché questa è un'estate un po' strana, insomma, dove non si può tanto ballare in gruppo, ma almeno ne approfittiamo ognuno per conto suo di gustarci questo ottavo re e soprattutto, almeno per quelli della mia generazione, poter ripensare un po' agli anni 90, insomma, quando c'era un certo tipo di onda. Senti, parliamo un po', Tommaso, proprio dalla domanda più banale: l'ottavo re, perché questo titolo?
Ma perché è una parola che usavo spesso all'interno di alcuni testi di quegli anni, ma anche magari, sai, quando si facevano quegli shout così parlati da una strada a un'altra, no? Di passaggio, magari prima del primo ritornello, c'era un po' questa cosa così romana, essendo stata la prima tribù famosa a portare, insomma, il nome di Roma in tutta Italia, ognuno era un po' un supereroe di questa immaginaria taverna, di questo immaginario ottavo colle, e quindi, insomma, giocavo un po' ironicamente a essere una sorta di ottavo re di Roma, chiaramente declinato in chiave rap, hip hop rag, come si sente anche, insomma, dal sound di queste canzoni di allora.
Ma in effetti io ho sentito, insomma, tutte quante le canzoni, parliamo di 10 tracce, di cui, correggimi se sbaglio, sono 9 tracce, di cui e poi anche un inedito riservato al vinile e un altro inedito invece riservato alla copia digitale. Sono 2 inediti diversi, corretto?
Sì, sono esattamente 10 tracce in tutto, 2 skit e 8 brani interi, insomma. Di questi 8, uno è solo sul digitale, che poi è l'attacco dei Funk, uno è solo in vinile, che è l'attacco dei Funkadelic 4 Remix, e invece uno è solo in digitale, che è un brano abbastanza selvaggio già dal titolo, che si chiama Alcolizzato, perché era poi tutto un po' a volte un macro tema su quelle dinamiche, la taverna. Ci piaceva questo elemento un po' così.
Ma infatti, Tommaso, io adesso voglio parlare un po' con te di quegli anni. Innanzitutto far capire un po' ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di primi metà anni 90, insomma, quindi un Piotta ventenne, giustamente tu dici quelli erano i temi, però insomma eri un ragazzo che se la viveva.
Sì, guarda, i tempi sono esattamente quelli, cioè metà spaccata dei 90, proprio in bilico tra il 95 e il 97, che sono gli anni in cui questi brani vengono incisi e registrati, che esistono live, perché comunque li facevo dal vivo, esistono in qualche, o sono esistiti in qualche demo, in qualche cassetta, qualcuno in qualche mixtape di allora, qualcuno non è proprio mai uscito, è stato recuperato da cassette o da DAT, restaurati, rimasterizzati, per raccontare chiaramente quei suoni di allora e dei brani che sono spesso, insomma, stati delle demo, dei mix pronti per l'uscita, ma chiaramente di studi, come potevano avere allora gli studi, sono, insomma, no, gli studi giganteschi che poi uno ha calpestato e usato dopo, ma forse questa è proprio la cosa più figa, cioè racconta esattamente, secondo me, lo spirito che c'era dietro le nostre canzoni, i nostri live in quegli anni, quel fermento così del primo hip hop romano, in romano, tra l'altro.
E io tra l'altro leggo che erano anni in cui non era raro che proprio in estate, visto che prima ho fatto un riferimento al caldo torrido di questi giorni, voi sotto al sole, forse anche un po' incocciati dal sole, andavate tra Roma e Ostia, tra Conca d'Oro, dove hai mosso insomma un po' la tua vita personale e anche artistica, e Ostia, correggimi se sbaglio, dove stava lo studio di S1
di Sebastiano,
sì.
Esattamente, da Stella Polare, anzi partendo da Piazza Sempione, quindi la Nomentana e la Salaria, che erano le vie dove siamo cresciuti sia io che Simone che Massimiliano, e da lì in direzione Stella Polare Ostia, che è una bella traversata, sono tipo, non so, più di 40 chilometri, ma con grande passione, grande energia, da Sebastiano, che era già più grande di noi di 6 anni, se ricordo bene, e che diversamente da noi era già avvezzo alla musica, aveva uno studio, aveva fatto dei dischi, erano dei massimi rappresentanti dell'hip hop italiano, anche se poi alla fine l'hip hop in italiano l'ha cominciato a fare quando siamo arrivati anche noi, prima lo faceva in inglese, come un po' normale che fosse, cioè da tanti suoi coetanei, no? Basta citare chiaramente lo stranoto Jovanotti, però sono stati veramente, insomma, i primi a prendere una cultura che era sbarcata con i Run DMC e a fare un primo giro di ricognizione, un primo giro di espansione, arrivando a noi che stavamo ancora sui banchi del liceo. Da lì poi noi abbiamo fatto un secondo giro per la prima volta con solo hip hop in italiano, dalla prima all'ultima parola. Da lì poi il famoso terzo giro dei vari Fibra, Dog e compagnie, e poi insomma arriviamo fino ai giorni d'oggi.
Fino ai giorni nostri. Prima di voi, correggimi se sbaglio, appunto tutti quanti cantano in inglese, roba che arriva dall'America. In realtà nei primi anni 90 a portare questa cosa in italiano ci sono Luca e compagni degli Assalti,
sì,
con Batti il tuo tempo, no?
Il primo disco in assoluto di qualche mese, Isola Post All Star,
sì,
con
sì, esatto.
Passa Parola. A stretto giro io comincio ascoltando loro in italiano, Onda Rossa Posta, appunto, di Luca e tutta la Poste, e calcola che ti giuro che io flash, cioè lo passo anche con un mio amico al liceo, Paolo Martinelli, c'è gli dico, porca puttana, ma si può fare in italiano? Ma così, perché cioè, lo so che sembra assurdo adesso che lo fanno in tantissimi, ma per me l'hip hop esisteva, lo compravo, lo passavo, lo ascoltavo, ma questa cosa, se vogliamo banale, di farlo in italiano non ci avevo mai pensato, cioè tanti di noi non ci pensavano, ci sembrava solo una cosa che potevi ascoltare, diciamo, di importazione, o provare a rifare in inglese in maniera un po' quasi, no, certosina, cioè lo rifacciamo simile, ma tanto non sarà mai una cosa nostra. Invece siamo riusciti poi a fare questo passo proprio mentale.
Assolutamente, infatti, visto che l'hai citato, Chef Ragù, che in quegli anni si chiamava, pure là, correggimi se sbaglio, Pippi Tramone, e suonava con Brusco, mi pare, avevano formato...
Suonava con Brusco, e un gruppo che si chiamava Vatican Post.
Vatican Post, sì.
Papa Giovanni, che era Brusco, e Paolo II, mi sembra.
Sì, sì,
mi pare è diventato Pippi Tramone, anche perché Paolo era sempre stato in bilico tra il punk... anzi con il suo gruppo di Ramones, e non solo quello, e con il rap, ma soprattutto era per me una sorta di cicerone, insomma, nel mondo dei centri sociali, perché io ero solo un po' più piccolo di lui, ma poi anche un po' più rincoglionito ero, mentre Paolo era sempre particolarmente sveglio e attento a tutto ciò che di poco borghese c'era in quel
momento. Chef è abbastanza impegnato, sì.
Sì, quindi mi raccontava, facciamo queste serate a Forte Prenestino, dice, figo, ma dove sta? Sta lì, vieni, andiamo, figo, da paura, ma che succede? Microfoni aperti, oddio, che vuol dire? Prendi il microfono e canti, davvero, posso cantare, oddio, ci vengo, però non sto sicuro se ho il coraggio, però intanto ci vengo. E quindi, insomma, devo dirti che anche la conoscenza di funzioni musicali, cioè la prima volta andai con Paolo, mi dice, c'è questo negozio, è tra i più importanti di Roma, ho fatto, vabbè, c'è un motorino, fa una volta, dai, ci andiamo assieme, e quindi andai un giorno, in quel caso con accompagnato da mio padre, che mi si mezzo per questa cosa, diceva, vabbè, devi portare là, a via dei Marrucino, dov'è? Non mi ricordo la via esatta di disfunzione, vabbè, insomma, comunque lì a San Lorenzo.
Sì, a San Lorenzo, credo via dei Marrucini, non voglio dire stupidaggine.
Sì. E comprai tutto quello che si poteva comprare, tutto Farite, perché erano tipo due dischi davvero hip hop, cioè Onda Rossa e Isola Post, e poi dischi cosiddetti post che però hip hop avevano poco, tipo mi ricordo, cioè sono bravissimi musicisti, tipo i Mau Mau, poveracci, che non c'entravano niente con questi post infilati lì forzatamente, chiaramente poi con, no,
Ma come si dice adesso, la wave era quella. Cioè,
sì, poi... è come adesso che mo tutte indie, capito? Cioè,
sì, sì, cosa, sì, sì.
È un metodo così, diciamo, mediatico, giornalistico, uno poi crescendo lo sa e ci ride anche un po' sopra, ma noi ci incazzavamo. Ma come, ho comprato questo disco, perché non è che c'era internet, potevi ascoltarli, ma che cazzo c'entra, non fanno le rime, non c'è il beat. Ma non c'entrano niente, Mau Mau, chiaramente.
Senti, Tommaso, io ho una cosa che cioè proprio mi lascia da quasi, insomma, tuo coetaneo, ti sto parlando. È una cosa già che mi stupiva, mi ricordo quando ti sentivo da fan e da ascoltatore, insomma, negli anni 90, parallelamente appunto quando muovevi i primi passi, magari forse già nel mainstream, ti ho conosciuto, insomma, dopo i primi successi anche a livello proprio nazionale. È sempre... quella, permettimi, quel tuo presentarti, non so, anche fisicamente all'apparenza, molto sciallo, molto tranquillo, e poi quando prendevi il mic, c'avevi una fotta, c'hai un, non so, arrivavano delle mazzate attraverso le rime che veramente ti spettinavano, mi verrebbe da dire.
Sì, cioè, sì, ti... No, ma io, cioè, ti ringrazio per le belle parole, ma se tu mi dovessi dire come funziona, io non lo so, però ti confermo che è così, nel senso, guarda, che, cioè, lo so che sono sempre io che lo faccio, però a volte uno realizza anche la persona che è sul palco e fuori, guardando gli occhi di chi ti sta ascoltando in quel momento, oppure confrontandosi appunto per iscritto o verbalmente, come stiamo facendo in questo momento. Ed è assolutamente così. Chiaramente da giovane forse era un po' esasperata la cosa, ma non a tavolino, era proprio che ero un po' più timido, diciamo, nel quotidiano, anche come immagino, un po' così tipo professorino con l'occhialetto da bravo studente, e poi la mia parte più selvaggia la custodivo e la lasciavo proprio allo stato brato sul palco, in studio. Infatti i titoli sono Alcolizzato, cioè Duello, sono abbastanza
sì,
d'accordo.
Sì.
Ma non solo io, un po' tutti noi, però forse io più di altri. Poi mano a mano le ho, diciamo, ravvicinate queste due posizioni, perché chiaramente non, per fortuna non sono bipolare, ma insomma diciamo che delle tendenze un po' multipersonalità ce l'ho anche io. E però tuttora c'è questo elemento, io non è che lo faccio apposta, cioè proprio switch, cioè io vado sul palco e senza fare quello esaltato che non sono mai stato, però esce fuori una parte di me che è proprio...
Sì, che è così, però poi mettici anche quello che ci abbiamo avuto tutti noi quando, insomma, sai, un po' l'onda dei vent'anni, anche un po' il
certo.
Testosterone dei vent'anni, certo. che certe volte, cioè, io mi ricordo l'attacco in regolare, quando dici vivo, so esplosivo per sta gente, roba goatta, il resto non me frega niente, cioè, no, a me mi fomentava come pochi.
A livello testuale, sì, infatti chiaramente sono cose che ora non potrei scrivere, e infatti la forza di questo disco, lo stavo dire, è che non è un ricantare cose vecchie senza poter avere quindi proprio anche lo spirito e l'energia di quegli anni, cioè nel senso che sono comunque pieno di energia come te, come tutti noi, ma una energia diversa, è più riflessiva, è più,
certo,
più attenta,
certo,
ad alcune cose, lei invece l'ha quella forza proprio naif, no? di uno schizzo sul muro rosso fuoco. E sarebbe stato finto, invece è tutto vero, nel bene e nel male, nell'essere a volte non perfettamente sul tempo, registrato e mixato in maniera così, diciamo, amatoriale, però è proprio, richiama quell'energia, quello spirito di quei giorni lì, di quei mesi là, di quegli anni là, che poi sono stati 2 anni di super underground, 2-3 anni che però sono stati seminali per me, ma poi per tutti, perché se pensi alle cose mie, le cose del Colle, le cose di Corpereno, cioè comunque ancora ne...
Sì, sì, no, 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 non sono più state vostre, sono partite da voi, ma per diventare un patrimonio culturale comune, penso in quella stagione. E senti, io vedo anche guardando appunto i dieci brani e sentendoli, insomma, è da ieri che me lo sto sentendo molto, usi termini, va bene, sempre vostri di quegli anni, funkadelico, quindi il funk romano, però anche molto rag e ragamuffin. Ma se io ti dovessi chiedere, Tommaso, in quegli anni, in quella taverna Ottavo Colle, a uno diceva, no, il disco rap, il rapper riferimento, l'hip hop, le discipline, eccetera, eccetera. Però poi tu, quando canti, ci tieni molto anche come sonorità, no? L'importanza del reggae, del ragamuffin in alcune cose. Cioè, quindi secondo te, se dovessi chiedere lo stile, ecco, che stile avevi secondo te?
Guarda, io adoravo e adoro, e mi dispiace che in questo momento non versi in un momento florido come magari invece il rap, anche se poi magari più che il rap dei cugini come la trap hanno, però io adoravo e adoro il reggae, il ragamuffin, la dancehall, non solo perché a scuola come vicini di praticamente di banco c'erano Villa da Poste, certo. Brusco, ma perché proprio insomma compravo anche tutti i dischi giamaicani, Rhythm e chiaramente poi i grandi classici, insomma. Ma mi piaceva questa cuginanza che c'era tra rap e reggae, mi sembrava proprio naturale, cioè questo mescolare con stile ragga su dei beat hip hop e viceversa al contrario, e quindi l'avevo fatto un po' una mia cifra stilistica, cioè se il collo era quello proprio hip hop puro come poi negli anni è sempre stato, io già lì provavo a dire vabbè, però proviamo un attimo a mescolarti con un po' di ragga, un po' di folk romano, di scratch, così, cosa che poi ho fatto continuamente magari con altri stili, no? Penso al folk magari dentro la sigla di Suburra piuttosto che Interno 7, che è sicuramente più cantautorale, perché sono insomma un curioso, uno sperimentatore, mi piace così, e in quegli anni stando in fissa con in particolare insomma la dancehall, questo mondo hip hop rag che poi Sebbi ha declinato perfettamente in beat come quello del duello di Parco delle Valli Poste, mi sembrava proprio perfettamente calzante, cioè il mio abito perfetto.
Senti Tommaso, visto che l'hai citata, solo una domanda, ma te lo dico subito, non ti voglio stressare l'anima con le solite domande che insomma si fanno, diciamo il rap, la trap, bla bla bla, ma assolutamente non mi interessa nulla, l'unica cosa che ti posso dire come notazione è che sentendo un ragazzo romano che si diverte, c'è molto il tema della serata alcolica, come insomma tutti noi abbiamo vissuto in vita nostra, no? Le serate di divertimento, le serate sfascione, caciarone, alcoliche, e non c'è nessun riferimento invece ad altri tipi di divertimento così, cioè, sì. Secondo me è nel testo.
Non fumavamo noi, sembra già siamo a danza, posso credere, noi, cioè io, Simone, Massi e tutti gli altri, noi cioè, bevevamo un birra e vino, ma quanto bastava per divertirsi un po' di più a quell'età, ma nessuno di noi era... fumava, cioè, tra l'altro anche facendo sfumature reggae, una cosa che è cominciata molto dopo,
che è cominciata...
anche nei nostri primissimi vent'anni, diciamo fine liceo e primi anni di università, non praticavamo se non proprio era l'evento, capito? Abbiamo fatto un tiro di...
assolutamente. Senti, ma come c'è finito Rocco in uno skit dentro l'ottavo re?
C'è finito perché noi avevamo questa crew parallela, cioè Taverna Ottavo Collar, diciamo il calderone principale, ho detto così un po' male, un po' velocemente, ma chiaramente con grande affetto, la crew principale, dove poi noi mettevamo dentro tutte le nostre passioni, chi per i graffiti, in particolare Masito, che poi all'epoca non si chiamava Masito, ma insomma sempre di Massi parliamo, chi per i fumetti, no? Quindi Simone, Sebbi, chiaramente anche lui per i disegni, i graffiti, e poi un po' tutti, ma onestamente a parte Sebbi che era già padre di famiglia, non vogliamo accollarsi anche questa cosa, e stavo un po' fissa col porno così, sempre in maniera molto scherzosa,
certo,
ma
certo.
Tra l'altro riscoprimmo un fil rouge pazzesco, cioè che includeva inaspettatamente artisti come Frankie, che dicevano Frankie, ma come tu sei quello tutto un po'? No, sì, raga, ma io sono esperto alcune cose, e quindi anche lì facemmo una sorta di crew trasversale alla musica, ai graffiti, agli stili che ognuno aveva, chi più o meno famoso, che si chiamava per sempre Porno Rocker, e chiaramente insomma diciamo che il king della situazione non poteva essere
certo.
Così freddi. Alla fine io in maniera del tutto casuale, come tante mie cose, specialmente quelle che più riuscite, ma quasi che dici, ma non può essere vero, cioè prende la mamma della migliore amica della mia ragazza dava ripetizioni alla moglie di Rocco perché lei era italo-ungherese e la moglie di Rocco era ungherese.
No, vabbè.
Sì. Allora, detto, sai che lei da... lezioni di italiano ungherese a Rosa, la moglie di Rocco, ma sto scherzando, ma sì, è tranquillissima, carinissima, proprio, no vabbè, cioè di se lo conoscerò, ah sì, lei ha detto, ma che problema c'è, la voglia, glielo dico, andate là via Cassia, e lui all'epoca aveva gli uffici a via della Camilluccia, e quindi ci apri il Rocco, che era da sportivo, cioè con scarpa Nike, tuta, e cominciamo a parlare di hip hop, perché lui amava molto l'hip hop, in particolare i Public Enemy. Ma tutto molto così naturale, cioè, visto da fuori magari poteva
dice,
sembrare
chissà come è successo,
no, tutto queste belle casualità della vita, capito? Come quando ho fatto il pezzo per rimanere in ambito hip hop più recentemente con Africa Bambaataa,
sì.
Ma come l'hai conosciuto? All'autogrill cioè, fa ridere, cioè, il mio tour manager entra all'autogrill e dice, oh, c'è sta Africa Bambaataa, sì, stai, sicuramente, dai, pure Eminem, no, ti giuro, c'è sta Bambaataa, dico, stai, ma te prego, dai, oh cazzo, c'è sta Bambaataa davvero, stava mangiando il suo panino e da là abbiamo fatto amicizia.
Beh, grande, insomma, quindi è nata anche una collaborazione. Senti, ti chiedo, in una domanda prendo due tracce. Roma 2000 International, che noi, insomma, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, chi gli piace un po' l'hip hop, soprattutto il rap romano, traccia storica Roma 2000, insomma, però anche Combattimento Mortale, che sono le due tracce a più voci, dove il microfono gira e il microfono passa. Se mi puoi, velocemente, insomma, a dire un po' come nascono, e poi soprattutto, per favore, io devo capirlo dopo quanto sarà passato, non lo so, 20 anni,
25.
Io devo capire in Roma 2000 International, alla fine le singole voci, perché sembra che ci avete un russo, un americano, un francese, un inglese, però alcuni sono veramente collaborazioni di queste nazionalità. Però a un certo punto c'è un Turi che
ma è vero, cioè perché mo te la racconto così, comunque è tutto vero. Allora, di canzoni, diciamo, a più voci ce n'è più di una, per esempio anche i Fancatelici 4, ma riassume tutta la crew. Invece queste due che tu dici sono proprio delle poste cosiddette poste track, che mettono insieme tante voci, e sono tutte canzoni queste degli anni della Taverna Ottavo Colle, cioè non esisteva ancora Taverna Ottavo Colle, e diciamo, e quando poi diventa anche Rom Zoom, ma non esisteva ancora Roba Coatta. Il primo accenno di Roba Coatta in tutto questo disco è giusto in Roma 2000 International, ma questa infatti non a caso è la versione mixtape, che è antecedente anche poi all'ufficialità del progetto Roba Coatta, con tutti i dischi che ne sono seguiti, e l'ho voluta mettere perché volevo tantissimo che ci fosse anche la voce di Jaime in questo disco,
sì.
Perché Jaime ha rappresentato proprio quei primi anni al Flaminio, cioè la persona, l'amico che più di tutti, forse insieme ai Swan, così dell'hip hop sapeva tutto, complice tanti viaggi che faceva, quindi conosceva gruppi che diceva, ma tu conosci Edo G? No, cioè, ma chi è Edo G? Ma come Edo G ha fatto? Erano magari dei nomi già di nicchia di New York, anche se bravissimi, che proprio qui non arrivavano, cioè come se fosse stato il nostro Spotify Jaime, perché ti diceva, certo, dei nomi pazzeschi, e poi comunque si interessava a tutte le quattro arti, cioè in particolare i graffiti e la musica. E quindi, e poi c'aveva uno stile, quando ha cominciato a farlo in italiano, che lui non lo faceva in italiano, un giorno fa, ha fatto una strofa in italiano, beh, dai, passi a sentire. E cioè, ma che ha fatto? Ma questo è un capolavoro, ma senti che flow, ma non ce l'ha nessuno. Sì, volevo fare una cosa personale, ammazza, personale, cioè senti che, cioè, che poi quello famoso, insomma, che poi finì anche nella banda del Trucido. E però sono tutti veri, perché Jaime, insomma, in americano sapeva rappare benissimo, e Turi lo fa in russo perché suo nonno era russo dell'Armata Rossa, era un aviatore, sì, quindi lui, c'è la mamma è russa, e quindi lui parla correntemente, capisce il russo, che anche questo è suonato a dirti, perché ti oppia una Martina Calabria,
sì, esattamente,
per metà russo. Devon, dei compari, invece la mamma era spagnola, per cui anche lui è madrelingua spagnola. I Lascar sono due voci, sono tutte e due francesi veri e propri, ed era un po' del giro del Flaminio che riuniva la parte francofona legata un po' all'ambasciata, allo Chateaubriand, perché alla fine il Flaminio era un posto che nel cuore di Roma metteva insieme tanti animi differenti, culturalmente, socialmente, linguisticamente, unite però dall'hip hop in tempi chiaramente non sospetti rispetto ad oggi, che Roma è molto più così, c'era quel pezzettino di Roma che era davvero poi multiculturale come la città è diventata, però anche molto unita, perché essendo pochi, tutte queste persone cercavano sempre un punto d'aggregazione comune, e l'hip hop divenne la chiave di lettura di tutte le nostre vite, insomma. Cop D è veramente del Queens di New York, quell'altro ragazzo che rappa in inglese, e forse te l'ho detti tutti. Invece sul combattimento, vabbè, sono tutta la scena un po' romana,
i Flaminio, Benetti,
poi,
Gufo,
sì, che stava, faceva parte del Romzu, c'è Masito del Colle, Supremo, Gufo che poi è diventato Supremo, il Benetti che per certi versi ideologo poi anche del ciò che è diventato Truce Boys e Truce Clan, e poi vabbè il Turco che però era ancora nei Flaminio e Sparo, Ivan che cantava, la base di Swan, Rude, Jim Max e io, più o meno, ecco, giusto Simone mancava, erano più o meno tutte un po' le voci più conosciute di quel tempo, insomma. E no, e anche Corvelino mancavano, ma Giorgio era a Palermo in quel momento e quindi c'era solo Davide a Roma.
Senti, fai uscire queste tracce a 2 anni dall'intimista Interno 7. Non lo so, cioè, è stata una tua esigenza dopo un album per certi versi, non so, io lo definirei anche bello ma sofferto come può essere Interno 7, invece così, quel clima così sciallo, fresco dell'Ottavo Re?
Guarda, se uno lo vede in una consecuzio discografica sicuramente è strano. Infatti questo, anche se esce adesso e si chiama anche Ottavo che segue Interno 7,
non mi è vero.
Caso, l'altro giorno stavo con la mia compagna e dico, ma guarda un po' Interno 7 e questo Ottavo Re. È casuale, però in realtà va messo in testa tutto, cioè come se fosse il mio primo album che non è mai riuscito a uscire e che conteneva tante canzoni che sono rimaste un po' lì, anche se con tanto affetto, e credo che alcune avrebbero anche potuto fare successo allora, anche se underground, come il Duello, perché se me l'ascolto anche adesso e dico, cioè questa canzone è piena di idee, cioè è esplosiva, c'è una base di Sebi che è di Suana che è pazzesca. C'è, sì, le strofe mie pop rag con quei cambi di metrica che non faceva nessuno, con le cucine da matto, l'intro con tutti gli scratch di musica romana che è stato uno dei primi brani, o forse anche il primo ad averli, perché c'era sta pista di scratchare il proprio nome, ma per farlo serviva un vinile che lo contenesse. Io non ce l'avevo, ma una mattina a Porta Portese ho detto, cazzo, c'è il vinile di Gabriella Ferri, c'è sul fiume che fiotta, dico fiotta, scratchato è fiotta. Io sono Seppi, io ho la parola da scratchare col nome mio. La usiamo quella, e cioè che anche adesso sono cose che dice, beh, ma è semplice, no, però va pensata.
Certo, certo.
L'idea di campionare il disco romano di folklore con la chitarra
a posteriori è tutto semplice.
Sì, infatti. No, perché poi molti dicono, ma non si può campionare il folk romano, che c'entra? Ma perché non si può? Scusa, la musica è libertà, proviamo. E quindi c'è quella cosa, quella cosa terzinata che sta un po' sul tempo strano ed è figo perché dà parecchio movimento al beat, che poi se ci pensi 25 anni dopo ho fatto in maniera magari perfetta così in Sette Vizi Capitale, quella di Suburra, di unire il rap al folk romano del Muro del Canto, ma chiaramente c'è sempre un momento di originario di partenza, e il Duello per certi versi lo è anche da questo punto di vista. E comunque dicevo, discograficamente sembrerebbe lontano, e sicuramente lo è, però messo in testa a tutte le mie produzioni invece racconta la giusta storia. Cioè, anche per raccontare un momento per me fondamentale, che è quello della Taverna Ottavo Colle Roma, dove io ho comunque delle canzoni molto note, come L'Attacco dei Funkadelici 4, come Ciao Ciao, come Funkadelico, però solo 3 e qualche mixtape in giro rispetto invece alla moltitudine di canzoni che abbiamo fatto, perché comunque eravamo molto creativi e prolifici. Sebbene non avessimo i soldi per gli studi veri e propri, a parte quello di Sebastiano, comunque cioè, ognuno di noi 10-12 pezzi per quel famoso primo album l'aveva registrati, e quindi mi sembrava giusto raccontarli. E non ti nego che se c'è una cosa caruccia del Covid nella mia vita è stato questo, che stando 70 giorni a casa, ho riascoltato e messo mano a vecchi hard disk, vecchi DAT, vecchie cassette, ho riascoltato questi brani e dicevo, ma sarà figo questo pezzo, ragazzi.
Beh, vedi, allora, non tutto il male viene per nuocere, sarà luogo comune, sarà modo di dire, però insomma in questo caso è stato vero. Senti Tommaso, una nota artistica invece, chi si prende il vinile 180 grammi rimasterizzato, si becca anche la grafica curata da Masito.
Sì, ma sì. Cioè, tutta la grafica è curata da Masito, quella contiene anche un manifesto fatto sempre da Massi, oltre ai centrini, il fronte, il retro, le foto che ho anche pubblicato sui social.
Le foto sono una bomba, le foto sono stupende, veramente.
Ma sai che la cosa figa di quelle foto? Sono davvero le foto del giorno in cui io andai a registrare il Duello, che se lo dici adesso è normale, perché ogni cosa che fai è documentata, foto e video e social e stories. Allora assolutamente no, ma casualità vuole che delle foto che ho ritrovato di allora, delle pochissime che abbiamo rispetto alla tutte le volte, le giornate che abbiamo passato assieme, quelle sono quelle del duello. Infatti io ho un quadernone in mano perché non c'era il computer, ero andato a Capocotta al mare la mattina.
Ma poi infatti, se non sbaglio, non stai col costume tipo?
Sì, sì, ho col costume viola da surfista, e infatti c'ho pure mezzo un po' rosso, sì. In faccia, che mi ero preso il sole a Capocotta. E dopo pranzo c'avevo appuntamento con Sebastiano, quindi cioè, mangio, vado a Ostia, quadernone per verificare, no, mettendo in play la base, se tutto fosse giusto a livello di struttura, e a seguire l'altra foto che sto in piedi, quella col cappellino e poi altre, vabbè, che ho tenuto così per me, anche perché sto a petto nudo urlando come un pazzo, tutto rosso paonazzo, non solo per il sole, ma un po' perché facevo così, eh. E sono tutte quelle di quella sessione lì, proprio del duello, quindi è, infatti è un po', diciamo, per dirla modernamente, quella che ho scelto come focus track, per citare Spotify, che ha avuto questi termini così internazionali, perché si casa, no? Diciamo il pezzo principale dell'Ottavo Re.
Senti, a proposito dell'Ottavo Re, ultima domanda che ti faccio sull'Ottavo Re, questa veramente invece proprio la ignoravo, alcune le avevo già sentite, altre le ho piacevolmente scoperte, ma forse quella che mi ha stupito, nel senso proprio, sai quando non ti aspetti una cosa, è il pezzo dedicato al Parco delle Valli. Ma forse perché mi ero perso una battaglia che in quegli anni c'era per preservare il Parco delle Valli?
Pensa che quello poi, perché poi è bello che ogni canzone mia, come è stato anche per tante altre, basti pensare al Supercafone, che nasce dal 95 e poi esplode nel 99, in versioni chiaramente sempre più differenti ed evolute. Parco delle Valli uguale, c'è un brano che nasce nel 91, periodo post, infatti Parco delle Valli post, come tutto il periodo post, canzoni molto impegnate, ne avevo alcune sui fatti di Los Angeles e Rodney King, altre sulla guerra in Iraq, e c'avevo questa, diciamo, più local come storia, e poi è la mia storia, cioè la storia di un ragazzo cresciuto in un quartiere con Catoro che non ha parchi, che quando andava a casa della nonna a Piazza Regina Margherita era pieno dei parchi, Torlonia, Paganini, Nemorenza e Villata, e rosicava, diceva, ma io di Concadoro, questi ragazzi di Concadoro con me possono avere in parco, vogliono costruire pure qua, ma meglio il circo col fango, perché allora ci andava sempre il circo, dove ora c'è il mercatino dell'usato, per chi è di Roma lo sa, e quindi feci questo pezzo, complice il fatto che una società di allora, che io cito qua ampiamente nella canzone,
sì,
voleva costruire dicendo, oh, ma facciamo 10 palazzine, ma tranquilli, ma c'è pure il parco, e già dal disegno, che non è mai veritiero, intuivi un pezzettino di parco di fronte a una cubatura devastante, e quindi io nel mio piccolo così mi opposi, e come faccio? Dico, faccio una canzone. E quindi realizzare questo Parco delle Valli, che poi appunto è dentro lo stavole.
E ok, e poi se ti dovessi chiedere come è andata a finire poi fisicamente, urbanisticamente la lotta?
No, abbiamo vinto, non hanno mai costruito più queste case, le firme non le hanno raggiunte, è stato tutto bloccato, e ora è una zona verde dove comunque tanti bambini giocano, le persone vanno in bicicletta.
E beh, magari allora anche questo Parco delle Valli... Questo Parco delle Valli Posse avrà avuto anche la sua, diciamo, la sua parte in questa battaglia.
Spero di sì, comunque insomma io ci ho creduto e sono contento che con la musica ho raccontato comunque una piccola storia di quartiere che però è metafora di tante storie.
Senti Tommaso, ultima domanda prima di lasciarci, sarebbe facile, visto che insomma dagli archivi, from 90s archives, hai aperto questi archivi degli anni 90, farti la solita domanda, differenze, sonorità, tematiche, rap 90, adesso, la trap, eccetera, eccetera, però come ti ho detto queste cose mi interessano fino a un certo punto, invece con la persona che forse più di tutte viene dal Colosseo, avendoti a disposizione, ti vorrei chiedere Roma, la città, ecco, questo sì, la città dagli anni 90, da come la vivevi, visto che tu vivi molto Roma, insomma, sì. Roma è l'Italia, perché poi vai in giro con i tour, eccetera, eccetera, però insomma, veramente se dovessi dire un personaggio romano, insomma, nella Hall of Fame risulteresti sicuramente con il tuo posto d'onore, ecco. Roma, com'è cambiata? Che cosa percepisci? Non per forza in peggio, non per forza in meglio, un tuo pensiero che magari caratterizza questo cambiamento, questo passaggio dagli 90 ai 2000 fino al giorno d'oggi.
Ma guarda, del resto su una tematica discografica va così, mi è un po' più congeniale, diciamo che prima comunque Roma era alla pari di tutte le altre città, e chiaramente devo scomodare Milano per questa cosa, però fare musica a Roma vuol dire farla con lo stesso pari potenziale di un ragazzo di Milano. Adesso invece purtroppo paghiamo un po' lo scotto di questa vita da pendolari della musica, cioè adesso no perché c'è il Covid, siamo tutti fermi, ma insomma comunque l'idea è che se poi vuoi fare il botto davvero è toccando a Milano. Ora io era di Milano perché figurati non è assolutamente campanilismo, però soffro un po', essendo cresciuto nei 90, questa idea che magari c'è una scena romana che comunque è florida, è piena di creatività, lo vedono anche i tanti successi che riempiono le classifiche, dall'India al cantautorato, passando per la trap e l'hip hop, ma che potrebbe essere raccontata in maniera ancora più florida, ancora più diffusa, ancora più capillare e ancora più velocemente, nel senso che poi ora che uno da Roma si fa notare in tutta Italia passano 5, 6, 7 anni. Invece magari in altre città, in automatico, la tua voce, da che è di un piccolo paesino alle porte dell'Interland milanese, diventa voce nazionale. E senza nulla levare agli altri, però è brutto che una comunque città grande come Roma con tante anime poi debba un po' fare fatica a dare voce a tutte queste anime, a tutte queste sfaccettature, a tutti questi bellissimi colori.
E allora dai, speriamo che Roma torni presto a fare scuola, a diventare centro di aggregazione per insomma tanta bella musica. Ultima battuta, quindi abbiamo parlato tanto dell'Ottavo Re, ma insomma per acquistarlo dove lo posso trovare?
Ma in digitale andate su tutti i portali esistenti, lo trovate, a partire da Spotify, che dico sempre perché è particolarmente insomma comodo e condiviso. E in fisico, a parte qualche negozio specializzato, sul sito di Aldebaran Records, e là trovate una serie di vinili che l'etichetta fa, per lo più di matrice hip hop e non solo, ma principalmente quella. E appunto come ultima uscita questa dell'Ottavo Re.
Perfetto, e allora non rimane per i nostri ascoltatori che andare negli tutti quanti gli store digitali e sentire e consumarsi l'Ottavo Re from 90s Archives. E a noi non rimane invece che salutare Tommaso aka Piotta per essere stato qui a Radio Città Aperta. Tommaso, grazie mille.
Bella, a te e a tutti quanti voi, buona estate, a presto.
E dopo averne parlato così tanto, andiamoci a sentire proprio un brano estratto da L'Ottavo Re. Ci andiamo a sentire Il Duello, di cui parlava anche Tommaso durante l'intervista. Noi ci sentiamo dopo questa pausa musicale.